a Palermo.
Abbiamo lasciato ieri il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, nella cornice di Villa Niscemi, poco fuori Palermo dove il sindaco ha il suo ufficio. L'intervista, che partiva dalla nomina di Palermo a capitale italiana della cultura 2018, ha preso velocemente strade diverse, dalla cultura della storia e dei monumenti alla cultura dell'accoglienza. Palermo, oggi, mira ad essere capofila di un modo nuovo di pensare a concetti fondativi della nostra società, come quello di cittadinanza o di nazionalità. Come sentivamo nella puntata precedente, Leo Luca Orlando conferisce la cittadinanza onoraria a tutti i residenti, caso unico e molto particolare anche dal punto di vista giuridico. Ci troviamo infatti di fronte a persone dallo status incerto di cittadini onorari di una città italiana che non sono però cittadini dello Stato italiano. Lo scontro con il governo, inaspritosi negli ultimi mesi proprio a causa di modi diversi di intendere la questione migranti, affonda le sue radici in un'insanabile differenza di vedute sulle basi stesse della convivenza tra esseri umani. La Carta di Palermo, redatta dopo 3 giorni di convegni sull'interculturalità e firmata nel 2015, riassume in alcuni punti questa visione. La mobilità come diritto umano inalienabile. L'abolizione del permesso di soggiorno. Il diritto alla partecipazione politica e alla contaminazione culturale. In generale, l'accesso ai diritti e ai servizi connessi allo status di cittadino. Tutto confluisce in questo documento, che segna un punto fermo importante nel modo in cui la città e il suo sindaco concepiscono la questione migratoria.
A Palermo.
È poi interessante notare, per inciso, come anche il sindaco di una città italiana, organo che nell'ordinamento italiano non è certo dotato dei poteri incisivi, ad esempio di un sindaco di New York, possa fare molto, muovendosi creativamente nelle pieghe istituzionali e giuridiche quando ha sufficiente determinazione e quando sa dove vuole arrivare. Riprendiamo il filo della discussione con Leo Luca Orlando da dove lo avevamo lasciato, dal riconoscimento della diversità come valore e da un principio di accoglienza generale che non significa benvenuto a casa mia, bensì benvenuto a casa tua, perché nel sistema filosofico di Orlando, evidentemente fatto proprio anche da chi lo ha votato, l'intero mondo è casa di tutti, il che ha come conseguenza un fatto non trascurabile. Se il migrante si sente cittadino di Palermo, finisce per comportarsi come cittadino.
A Palermo, a l'estate anche d'inverno, saluti da Mondello, ci ritroviamo qui a Palermo. A io devo fare presto, mojito in eccesso.
Quando un musulmano strano arriva a Palermo, potrei dire un ebreo o un cristiano, quando un musulmano strano arriva a Palermo, i musulmani che abitano a Palermo chiamano il sindaco chiama il questore. Loro difendono la loro città prima della loro religione, prima del loro paese d'origine. Questo non accade nelle banlieue di Parigi. Quando nelle banlieue di Parigi arriva qualche migrante strano, chiudono gli occhi, la bocca e le orecchie, non avvertono nessuno. Quando nelle città torna a Bruxelles, arriva qualche musulmano strano, non avvertono nessuno. Lo dico perché conosco questa realtà. Beh, mia figlia, da 13 anni, viene a Parigi, era al Bataclan quella sera, quindi per capire come... abbiamo fatto una bellissima operazione. L'anno scorso 8 commercianti bengalesi si incontravano di nascosto con me in questura. Io entravo da una porta, loro dall'altra porta, in modo che non apparisse chiaro che ci incontravamo. Hanno fatto arrestare 10 palermitani che domandavano il pizzo, perché hanno difeso la loro città. Allora, è evidente che tra i migranti c'è qualche criminale. Ma il tema non è questo, il tema è noi rifiutiamo l'approccio umanitario, l'approccio sicuritario, un pericolo per la sicurezza. L'approccio umanitario dei bambolotti da accarezzare non funziona. Sono persone che hanno diritti umani La mia vita è cambiata tante volte, ma è cambiata certamente quando ho conosciuto personalmente i migranti. Sono storie drammatiche. Vado a trovare una ragazzina 14enne congolese, ospite di una famiglia per affidamento del giudice minorile. Questa ragazzina 14enne, tutta emozionata, tutta pettinata, in un vestito elegante, arriva il sindaco di Palermo. Appena arrivo mi legge una poesia in francese, congo-belga. Al termine scoppia a piangere perché legge le frasi della poesia che dicono: sono triste perché non sono riuscito a salvare mia madre nel passaggio dal barcone alla nave. Questa ragazzina non era triste perché non aveva salvato la madre. Questa ragazzina era triste perché, mi risulta, aveva ucciso la madre per vivere. Ho avuto di fronte a me l'immagine di mia nipote Leila che uccideva sua madre in onore a mia figlia per vivere. Vado al porto di Palermo, una volta sempre, ad accogliere i migranti, a salutarli, a dire benvenuti. E mi restituiscono un sorriso straordinario che è il segno di come sono stati trattati prima di arrivare. Stavo parlando con un gruppo di loro, ripetendo le cose che dico sempre, no? Da dove vieni? Come stai? Il peggio è passato, adesso sei vivo, avrai problemi, ma non ti preoccupare. C'era uno di loro che ostentatamente, ostinatamente si rifiutava di parlare con me. Io sono abituato a incontrare persone che non vogliono parlare con me perché mi conoscono, ma uno che non mi conosce perché non deve parlare con me. Proprio girato dall'altra parte, l'ho vissuto come una provocazione, mi siedo accanto a lui e dico: dai, il peggio è passato, adesso sei vivo, niente. Gli do, gli scrivo il mio telefonino, il mio handy, se hai bisogno gli mando un sms, niente. Dopo 10 minuti, che io lo stavo disturbando evidentemente a questo punto, senza guardarmi, in perfetto inglese lui dice: e lei, signor sindaco, pretende che sia contento? Io ho ucciso 2 fratelli per restare vivo. Uno dei fondamenti di immagine, mio fratello Antonio, diceva a me e mio fratello Francesco per restare vivi. Sembrano le storie da cavo di Auschwitz. Quanti internati hanno fatto uccidere il compagno di cella o il parente girando la testa all'arrivo della cugina nazista? Noi veremo chiamati responsabili di un genocidio.
Se la conoscenza personale, uno a uno, di alcuni migranti e delle loro storie, spesso tremende, appare come l'antidoto migliore alla paura e all'odio, è anche vero che una conoscenza di questo tipo non sempre è possibile. Viviamo tuttavia in un'epoca in cui le relazioni tra persone si sviluppano su binari multipli e su piattaforme in continuo movimento. Basti pensare al ruolo dei social network e a come abbiano mutato il nostro modo di essere parte di una società.
Io sostengo che il futuro del mondo ha 2 nomi tutelari, 2. Google e Ahmed il migrante. Sara la migrante o Ali il migrante. Google, che è la connessione virtuale, a me è la connessione umana. Maledetto il mondo che ha soltanto Google, che è l'eterno presente, angosciante. Sfortunato il mondo che ha soltanto Luca il migrante. Bisogna mettere insieme Google e a me. Io vivo una condizione particolare. La mia vita si intreccia con la vita di Palermo. Io ho iniziato a fare il sindaco nell'85, ma io in qualche modo ricordo ai palermitani da dove veniamo. Perché la mia vita è profondamente cambiata tante volte, il 6 gennaio dell'80, quando in via Libertà, nel centro di Palermo, Piersanti Mattarella, presidente della regione, è stato ucciso.
Apriamo il giornale con una notizia arrivata pochi minuti fa in redazione. Ce l'ha telefonato il nostro corrispondente da Palermo, Giovanni Campolmi. Pochi minuti fa c'è stato un attentato all'onorevole Piersanti Mattarella, il presidente.
Accanto al corpo di Piersanti Mattarella ucciso c'era il fratello Sergio, mio collega universitario. Abbiamo diviso per 15 anni la stessa stanza al Dipartimento di Diritto Pubblico. Lui insegnava diritto parlamentare, io diritto regionale. Un giovane procuratore della Repubblica, incaricato di quel processo, nel 1980, un certo Piero Grasso, e io, che ero consigliere giudice di Piersanti Mattarella, che era assistente dello Stato di mio padre. Era giovane avvocato di mio padre, quando scendevo dal secondo piano, la mia abitazione, la mia famiglia al primo piano, dove c'era lo studio legale di mio padre, io con pantaloncini corti incontravo Piersanti. Piersanti è stato ucciso dalla mafia e dai politici, questo stesso partito. Come ho denunciato fin da febbraio di quell'anno all'allora procuratore Piero Grasso a verbale. E questa è la scommessa vera, e questo è il cambiamento. Questo spiega perché io non ho consensi. Io ho consenso. Nel senso che la forza è la condivisione di un progetto. Non ho partito, il mio partito si chiama Palermo. Questo è chiaro. Cioè, il tema di fondo è perché c'è questo intreccio fortissimo che è l'altra faccia drammatica della vergogna della mafia. Paradossalmente, quando a Parigi io subisco il furto di un'autoradio, penso al ladro, ho una reazione, lo farà denuncia alla polizia. Quando a Palermo derubano un'autoradio, penso alla mafia, la tua reazione è ancora più forte. Non so se sono chiaro. Mm-hmm. Quindi noi veniamo da un passato che ci ha reso in qualche modo i nervi scoperti con riferimento al tema del riconoscimento dei diritti, perché sappiamo che non è soltanto normale criminalità quella che c'era, ma era una forma perversa di sistema di potere. Noi abbiamo eliminato la caratteristica mafia verticale perché c'è stata una reazione popolare molto forte, una reazione dello Stato molto forte, ma al posto di quella mafia siciliana che aveva una dimensione verticale abbiamo tre di mafie. Abbiamo una mafia che sembra l'andrangheta, cioè sostanzialmente il vincolo di sangue. Sono i parenti di boss mafiosi ormai caduti, diciamo, in bassa fortuna, che mantengono rapporti fra di loro. È l'esempio di Corleone. I cugini e i parenti di Provenzano, Ligio, Gariffo, che sono i nomi, continuano ancora a vedersi fra di loro, a farsi loro affari. Ma è un enclave, non so se sono chiaro. Mm-hmm. Quando abbiamo sciolto Corleone, io a un certo punto ho detto, ma come sono ridotti male questi? C'è lo scioglimento dovuto al fatto che avevano manipolato appalti da 80.000 euro, l'assunzione di una figlia a 600 euro al mese. Quelli che governavano il traffico di droga nel mondo, mi parlano pietosi. Questo è il dato. Dopodiché è chiaro che qualcuno mi ricorda, ma se lo fai in 10 comuni, i 100.000 diventano un milione. Guarda, questo, diciamo, questo è un tipo. Lo trovi anche in alcune borgate periferiche di Palermo, Santa Maria di Gesù. C'hai alcune enclave dove c'è rimasto ancora il vincolo di sangue. Poi hai invece tutti coloro che praticamente controllavano un territorio, questo è un fenomeno delle grandi città, controllavano un territorio per concessione reggia. Nel senso che la scala gerarchica mafiosa assegnava a Mario Rossi il controllo di un territorio. E lui quel territorio lo controllava per grazia ricevuta. E nessuno osava mettersi in concorrenza criminale con lui. Saltando i vertici, dicevamo, l'arresto di tutti i superlatitanti, Mario Rossi è ancora vivo, o al posto di Mario Rossi c'è Giovanni Bianchi, il quale cerca di controllare un territorio ma non c'ha il monopolio garantito. Recentemente è emerso un caso di un imprenditore che ha denunciato che gli avevano chiesto il pizzo due esponenti diversi. 20 anni fa non sarebbe successo. Uno dei due veniva ammazzato perché violava il monopolio assegnato a Rossi piuttosto che a Bianchi. Quindi queste tendono a diventare sempre di più bande urbane, normali bande urbane. Chi controllava prima per grazia ricevuta il quartiere della Calza ha perso il monopolio e cerca di controllare Monte Pellegrino e chiede il pizzo dall'altra parte della città. Prima, se l'avesse fatto, l'ammazzavano. E quindi questa è una mafia più camorrista, nel senso orizzontale. Se voi chiedete a Luigi De Magistris, che è il capo della camorra, Luigi, che non è reticente, dice che non c'è. Che nelle grandi città tende sempre più a diventare il fenomeno delle bande e delle metropoli, che è un fenomeno diffuso. Poi c'è un terzo tipo di mafia, che è fatta da persone in giacca e cravatta come me, che sono prestanomi dei boss di carcere, che hanno patrimoni finanziari enormi, che parlano molte lingue e che sono contenti perché loro da anticausa sono in galera e stanno morendo. E nessuno gli viene a chiedere indietro le risorse che hanno. Ma questi, state tranquilli, non investono a Palermo. Investono a Zurigo, a Francoforte, a Parigi, a Berlino. Perché non hanno interesse a farsi vedere. Hanno nomi insospettabili, hanno posizioni economiche fortissime, sono in condizione di staccare un assegno e pagare qualunque cosa, sono i benvenuti a Zurigo, a Berlino, a Francoforte. Per questo diventa fondamentale continuare la lotta per colpire i patrimoni mafiosi, che non sono i patrimoni immobiliari, che è più facile da colpire,
ma quelli, sono
quelli immobiliari che si spostano con un click su un iPhone.
La mafia, dunque, vista in un certo senso come virus, ma anche come stimolo per l'organismo della società palermitana ad un suo superamento. Una specie di secolare varicella che ha permesso alla città, dopo una lunga malattia, di sviluppare gli anticorpi necessari a combatterla e a vincerla. Questo almeno nella visione che ci presenta il sindaco, che, come abbiamo visto in questa lunga intervista, ha una visione della città e di se stesso molto determinata. Si tratta ora di capire, rimanendo nei confini di questa metafora, come questa malattia si sia evoluta per non soccombere del tutto, come si è trasformata la mafia e con che tipo di mafia oggi Palermo deve fare i conti.
Spiegavo cos'era la vecchia mafia, no? La vecchia, intendo dire quella dei Corleonesi, per capirci, quella che spara, che uccide. Tutto filava liscio. Totò, uno selvaggio, personaggio con il quale non prenderebbe mai un caffè al bar, uno caffè alla rincontra cambia strada, Totò Riina, Bernardo Lorenzano, che se si presenta in una banca tedesca il direttore chiama subito la polizia, prima ancora che parlano, insomma. Nell'altra dimensione di mafia, quella che oggi colpisce di più Utrecht, Amsterdam, Zurigo, Berlino, Amburgo. Adesso provo a fare una domanda, senta, la prego, mi dica, lei che mi sta intervistando, chi pensa che possa essere candidato a essere il capo di questa nuova mafia? Mi dica, chi pensa lei che possa essere candidato a essere il vostro nuova mafia? Io sono un perfetto candidato ad essere il capo di questa mafia finanziaria, perché sono in giacca e cravatta, parlo sei lingue, dico che sono contro la mafia. O lei non capisce che io potrei essere il capo della nuova mafia, o lei non capisce nulla di cos'è la mafia finanziaria.